sentite, si sente? Prova, si sente adesso, sì. Allora, intanto diciamo che la presentazione del libro è dentro una giornata articolata in memoria di Primo, tra l'altro sul decennale di Primo. E infatti dopo ci sarà un buffet, poi ci sarà un concerto stasera. È una prima iniziativa insieme ad altre presentazioni ed un convegno che si pensa di organizzare sulle tematiche di cui Primo si era occupato. E manderemo come Calusca, come Cox, poi successivamente tutto un Debian che tiene dentro le iniziative organizzate. In merito al libro, dico subito che questo libro è la traduzione e l'ampliamento di un libro già pubblicato in Francia qualche anno fa. Su come quel libro in Francia era stato pensato, a quale esigenza voleva rispondere e qual era la situazione, specie dopo il primo arresto, la prima richiesta di estradizione di Paolo Perfichetti, di questo dopo ci parlerà Giustiniano, che aveva che ha collaborato all'iniziativa sia come rifugiato che come editore, e aprirà il ragionamento su quella. E amplierà su questo terreno l'intervento di Oreste. Per quanto riguarda l'edizione italiana, diciamo che due elementi ci hanno spinto a fare questo libro. Il primo, che chiamerei una sorta di assonanza, quando abbiamo letto il libro che i compagni avevano fatto in Francia, ci è sembrato che il libro avesse un momento importante, cioè per la prima volta forse i compagni francesi rifugiati lì dopo 20 anni si sono trovati a dover parlare in terra straniera a persone straniere o estranee al loro percorso di una storia, e con tutte le difficoltà di una presa di parola in terra straniera. Dicevo un elemento di assonanza, perché ai compagni, a noi che abbiamo un po' lavorato su questo libro, i due decenni, almeno due decenni, 80-90, ci avevano dato la stessa impressione. Cioè ci sembrava che per la prima volta, nuove generazioni, noi dovessimo parlare quasi da estranei su quella memoria, su quegli anni, sugli anni 70. Una memoria che era stata, come dire, ricostruita ad uso e consumo del potere, non solo ad uso e consumo, ma per si trova nel primo articolo che è di Agamben, la dizione una cattiva memoria per un buon presente, cioè come dire propedeutico a una gestione del conflitto sociale oggi. Questo è stato un primo elemento che ci ha spinto a tradurre e poi ad ampliare il libro, ad ampliarlo semplicemente per il fatto che da allora, dal 2003, è successo il problema di Battisti, di Marina e altre questioni di cui parleremo dopo. Un secondo elemento che abbiamo trovato è questo. Come tutte le cose bandite, tutte le cose e le memorie, come dire, congelate, di tanto in tanto ce le trovavamo di fronte, una sorta di rievocazione. Bastava un nome di qualche compagno di allora in una rapina, o bastava persino gli scontri negli stadi, che riaffiorava questi spettri degli anni 70. Spettro degli anni 70 era, come dire, è stato usato in questi anni per raffigurare che non si torni a quello che erano questi maledetti anni. Sul capovolgimento di questa memoria dopo Tommaso dirà anche alcune cose. Mi è capitato addirittura su qualche anno fa, credo 2 anni fa, sul Corriere, quando sono successi i fatti degli studenti del Parini, di leggere un fantasioso giornalista che diceva i comportamenti di questi studenti ricordano la spregiudicatezza degli anni 70. Questi studenti avevano aperti i rubinetti dell'acqua, no? E il Corriere raffigurava questo come uno spettro degli anni 70. Allora, come dire, la memoria, questa cattiva memoria di quegli anni, legato a una gestione del presente, era una sorta di combinazione di gestire i conflitti sociali, nonché anche l'approccio di guardare le cose dell'oggi, che ci hanno spinto a dire: ok, prendiamo il diritto di parola, incominciamo a narrare o perlomeno a introdurre un elemento di memoria diversa. No? Abbiamo scritto infatti che l'episodio dell'oggi e il ricordo di ieri costituiscono una combinazione perfetta per far riaffiorare una sorta di penale, di giudizio del penale sulla società. E siccome molti non hanno visto questo libro, dico come è organizzato questo libro. Il libro è diviso in tre sezioni. La prima ha un carattere, diciamo, prettamente politico e sono interventi di persone che affrontano il problema dell'amnistia o il problema del giudizio sugli anni 70, dei meccanismi appunto di questa cattiva memoria che impediscono di discutere, almeno storicamente, di ciò che è stato, di quel che sono stati quegli anni. La seconda sezione è prettamente sui rifugiati, è quella che ha la banda con Esilio. Questa sezione ha una caratteristica che abbiamo ereditato dal libro che avevano editato in Francia. Non ci sono rifugiati che parlano, ma uno parla dell'altro, ci sono lettere uno dell'altro, quasi come in un gioco di specchi. Ci sono delle memorie su Sergio Spazzali, su Dadi, su Antonio Bellavita, cioè compagni che sono morti in esilio o due esilio, e poi ci sono la parte, quello che si riferisce all'aggiornamento, che sono su Paolo Perseghetti, Marina e Henri, Cesare Battisti. Troverete una sezione che non c'è nel libro originario francese, che è la terza sezione. È una sezione sull'ergastolo, sull'abolizione dell'ergastolo, su un'invettiva contro l'ergastolo, che noi abbiamo, come dire, individuato, certamente ha uno spazio che non è il suo, meriterebbe di più, ma abbiamo voluto mettere come l'altra faccia della medaglia, o il parametro per eccellenza della pena e il parametro per eccellenza di questa società basata sul penale. Alcuni elementi di discussione che diciamo si trovano, dicevo, su questa seconda parte. Ci sono fotografie dei compagni rifugiati, quelli che hanno voluto mettersi, che sono volutamente confusi. C'è chi, la fotografa che le ha fatte, che spiega anche il motivo di questo, cioè una foto che mancano di una nitidezza, volutamente, perché quella nitidezza può diciamo affiorare man mano che si affiora da parte di movimenti o di ambiti di dibattito quello che sono quegli anni. Quindi, come dire, quelle foto possono diventare nitide se noi ci riappropriamo di quegli anni. Do alcuni spunti che possono essere anche al dibattito di ciò che vengono fuori dal libro. Sono spunti che alcune volte sono abbastanza chiari, altre volte da leggere fra le righe. Noi diciamo nell'introduzione ovviamente che non condividiamo tutte le cose scritte in questi articoli, dico, come collettivo La Comunione, ma li abbiamo pubblicate ugualmente perché tutti partono da una volontà precisa: voler riprendere il dibattito e rompere quel silenzio e quella cattiva memoria costruita ad uso e consumo di una gestione diciamo così, dei conflitti. Un primo elemento che viene fuori, che nel libro troviamo in un rapporto rimozione-emergenze, è la rimozione di quegli anni, legata poi al dibattito sull'amnistia o l'impossibilità dell'amnistia, legato al problema che Agamben chiama la rimozione, cioè la classe politica, ad eccezione di singole persone, non ha mai voluto accettare, ancora oggi non è mai scesa sul piano di riconoscere che quello era un conflitto politico in questa società. Continua ad assimilare, come dire, quei conflitti a conflitti comuni, a reati comuni. questo impedisce da una parte un approccio storico a quegli anni, ciò che dovrebbe essere affrontato storicamente su quello che è stato, invece ha l'inventiva della punizione del presente. E quindi si condanna a una sorta di vendetta, di risentimento all'infinito. Questo è presente in parecchi articoli che troverete nella prima sezione, che stabiliscono questo nesso preciso: fino a quando non si avrà un giudizio storico anche a distanza di 20-30 anni su quel periodo, si avrà sempre una sorta di una capacità di non oblio, cioè una capacità di non dimenticare, nel senso non di dimenticare per non discutere più, ma di non avere quel rapporto di parte ad utilizzo della parte dentro il dibattito. Da questo ne discende un altro elemento fondamentale, che è quello appunto dell'emergenza. Come dire, tutto questo va nella direzione di voler gestire oggi con il criterio dell'emergenza, perché c'è un fatto su cui bisogna riflettere. Tutti quei reati, quegli anni, hanno visto una trasformazione del penale in termini di leggi che sono vigenti ancora oggi. La cosa più incredibile è che quello che veniva chiamato l'emergenza dura ormai all'infinito, dura per 30 anni. E non solo questa emergenza dura, ma viene costantemente rinnovata. L'11 settembre è stato un formidabile veicolamento di questo criterio dell'emergenza, di questo, come dire, canone di interpretazione della regolazione dei conflitti sociali, che ha messo in atto alcuni meccanismi. Il primo, no, il tramonto di rieducazione della pena, indipendentemente dal tempo che è stata commessa, viene cancellato questo elemento che era stato sempre dentro, diciamo così, il diritto borghese e delineato come elemento fondamentale. Il secondo è la tolleranza zero, quello che oggi sentiamo dire la certezza della pena, o come dire il ruolo centrale dell'incarcerazione come rapporto determinato con i conflitti sociali o politici. Il terzo, che troverete in due articoli, tra l'altro di due avvocati, che è l'introduzione, quella che viene chiamata vittimizzazione, del senso della vittima, cioè la vittima diventa un elemento centrale dentro il processo, e per questo è impossibile stabilire anche da parte dello Stato come un elemento terzo. La vittima determina il perdono, il non perdono, l'elemento, come dire, di punizione, e quindi all'infinito di una sorta di terapia del dolore della vittima. La pena è la terapia al dolore della vittima. E il quarto elemento sono immediatamente messe sul piano del conflitto sociale, sul piano di immediatezza, no, delle politiche penali. E un terzo elemento che traspare in alcuni articoli, ma per noi molto determinanti, è una critica quindi oggi all'elemento della democrazia. E non parlo di quella sviluppatasi una settimana fa, su cui spargiamo un pietoso velo, intendo dire non nel senso dell'elezione eccetera, ma proprio del sistema, della produzione del consenso, in cui va messa una critica radicale. In nome di questa democrazia che si è veicolato l'11 settembre, in nome di questa democrazia che per esempio la nuova Costituzione europea, l'ambito del diritto europeo, si presenta come un paradosso: la democrazia come diritto d'asilo, ma per gli europei non c'è il diritto d'asilo, cioè se perché evidentemente se sei cittadino europeo e quindi dentro la democrazia, se hai bisogno dell'asilo sei automaticamente un terrorista. Da questo ne deriva il fatto che la democrazia la società bisogna difenderla da questa democrazia, perché diventa un paradosso, una forma in nome della quale tutti gli orrori vengono posti in atto. E questo libro, quindi, nella nostra idea, non era solo una ricostruzione della memoria, l'idea era di trovare un nesso tra quegli anni e la gestione oggi dei conflitti sociali, l'uso che si fa delle politiche penali. E per questo lo stesso, come dire, titolo di Treni sorvegliati, è perché ci è sembrato una metafora calzante questi treni che vanno sempre sorvegliati perché hanno dentro il virus della ribellione, abbiamo scritto, e quindi ieri come allora vanno tenuti sotto controllo, e non ha importanza se i virus cambiano e mutano, sono virus pericolosi e vanno tenuti, come dire, accompagnati con i loro percorsi. Io concludo dicendo una cosa: quanto al collettivo La Comune, non è altro che un gruppo di compagni che su questo terreno ha pensato di mettere in atto e di voler, come dire, aprire, speriamo che si riesca a trovare forme e modalità, uno spazio di dibattito, di critica radicale, incominciando a partire non solo sul problema del penale, ma sul problema del lavoro e sul problema della guerra, pensando appunto che c'è un nesso tra loro, cioè l'emergenza o la penalità come regolatore generale dei conflitti oggi ci è sembrato una chiave di lettura su cui ragionare. E su questo terreno di critica che speriamo questo libro, almeno come primo momento, voglia rappresentare. Io mi fermo qui, sulla parte di come è nato e sulla parte anche che troverete nel libro Storie francesi, passo la parola a Giusti e dopo a Tommaso.
Però, io sarei l'editore francese di questo libro, no? Allora, l'editore rifugiato. Com'è nato questo libro? Quando era? 5 anni e mezzo fa. Nacque perché Paolo fu estradato. Fu la prima estradizione, diciamo così, pubblica, perché ce ne furono una o due semi nascoste che solo Rest aveva notato e che non ci fu dibattito, non ci fu battaglia all'epoca. Ma quella di Persichetti fu la prima che avvenne in maniera talmente sfacciata, talmente pubblica.
Voce.
Non si sente? Più vicino? D'accordo. L'estradizione di Paolo fu proprio uno shock tremendo, cioè da anni eravamo molti convinti che Paolo rischiava molto a stare a Parigi, che era uno degli anelli deboli nella comunità dei rifugiati. Spesso avevamo consigliato a Paolo di sparire, di partire in America Latina, che era troppo rischioso stare a Parigi. Lui non teneva a stare a Parigi, teneva a ricostruire la sua vita a Parigi, l'aveva ricostruita del resto. Quando fu estradato fu uno shock terribile, la reazione poteva essere solo di protesta, ma soprattutto la reazione doveva cominciare a pensare al fatto che la dottrina Mitterrand, che era questo accordo che sarà fatto nell'81, per cui chi abbandonava la lotta armata e si rifugiava a Parigi poteva vivere tranquillo a Parigi, era stata rotta, questa regola era finita. E quindi ci si ritrovò un certo numero di compagni, che venivamo da esperienze estremamente diverse, cioè io vengo dai collettivi politici veneti, chi veniva dai PAC, da prima linea, da lotta continua, per mettere su un qualcosa, un prodotto editoriale che potesse spiegare a un pubblico francese che ormai non sapeva neanche più cos'era questa dottrina Mitterrand nel 2002-2003, che era stata concepita nell'81, quindi erano già passati 22 anni. Questo libro quindi è nato come grosso volantino, direi, grosso volantino semplificato, che cercava di dare un minimo di basi pedagogiche, direi anche, su cos'era la dottrina Mitterrand, perché c'erano tanti rifugiati italiani a Parigi, com'è possibile che ci siano dei rifugiati politici che vengono da uno Stato cosiddetto democratico, cos'era successo un po' in Italia. Per questo nel libro abbiamo messo l'accento molto sulle giornate d'aprile del 75 a Milano, sul 77 a Bologna, per cercare di spiegare ai francesi che non era solo una storia di terrorismo e di rapimento moro, perché l'unica cosa che resta nei libri di storia, nella testa della gente, ma che ci fu un movimento enorme, che ci furono 12.000 persone indiziate, 4.000 condanne pesanti e soprattutto delle leggi d'emergenza fatte nel 75 dopo le giornate d'aprile che cambiarono la faccia del far politica in Italia all'epoca. Insieme a questo, ci fu l'intervento di Veronica, figlia di rifugiata, appassionata di fotografia, che era cresciuta vedendo in Paolo Persichetti una specie di zio che l'ha aiutata a crescere, a formarsi nelle scelte delle letture, e che sempre aveva vissuto questa cosa di vita sospesa, questa cosa di vita non determinata, sempre al bordo, non si sa se un giorno ci arrestano, se si può vivere qua tutta la vita, se bisognerà riscappare di nuovo. E fu lei che spinse per fare questa serie di fotografie di rifugiati, di esiliati, fatte appunto in questo modo in questo modo mosso, in cui non possiamo essere riconosciuti perfettamente, anche se chi ci conosce ci riconosce su ogni foto, ma diciamo che il pubblico in generale non c'ha questo accesso, per mostrare giustamente questo suo rapporto con la vita di sua madre e con la vita di tutti gli amici di sua madre, che erano i rifugiati italiani a Parigi. Ecco, quindi il libro è nato proprio come bisogno di creare un materiale, un supporto che ci aiutasse a far campagna per evitare che ci fosse un'altra estradizione, perché una volta estradato Paolo ci siamo detti: qua cominciano, qua è finito tutto, la lista è lunga, anche se ormai i rifugiati in Francia eravamo un centinaio, credo, nel 2003, da 400 originari nell'81, sapevamo benissimo che c'era una lista che girava con 16-18 persone particolarmente desiderate dal ministro della giustizia Castelli, e quindi bisognava preparare il terreno, lavorare per evitare altre estradizioni. Come sapete, il libro non è che ha servito granché, ha servito a far girare un po' di idee, ci sono stati per fortuna anche altri testi, una rivista che fece Oreste che si chiamava Esigli, che anche molto interessante, con un sacco di testi adeguati alla situazione. Il problema era fare battaglia, fare una barricata contro la possibilità di altre estradizioni, di continuare a rovinare la vita della gente che si era ricostruita difficilmente nell'esilio. Cioè, io direi, il libro è nato così, è nato tra l'altro, come io direi, è stata un'esperienza anche molto bella. Gli intergruppi classici dell'epoca ci si litigava sempre, fu una cosa che uscì proprio con una facilità di scelte, di testi, di voglia di mettere le cose, che non ci credevo. Cioè, io pensavo che lanciarmi in questo libro sarebbe stata una roba proprio da non dormirci la notte, invece venne fuori proprio facilmente, forse probabilmente perché non abbiamo chiamato Oreste, l'abbiamo lasciato fuori apposta. Ma il libro venne fuori, e con quello poi organizzammo una serata con la proiezione di un film sul terrorismo tedesco con Harry De Luca, e fu molto utile per preparare anche un terreno che poi si risvegliò qualche anno dopo, quando ci fu il caso Cesare Battisti, per esempio. Anche su Cesare abbiamo perso anche lì la battaglia, salvo che lui è riuscito a svignarsela, purtroppo sarebbe stato estradato. Però se non avessimo fatto questo libro, se non ci fosse stata la proiezione di quel film, se non ci fosse stato tutto il lavoro di sostegno, di protesta contro l'estradizione di Persichetti, quando il caso Cesare Battisti è arrivato, saremmo stati ancora più impreparati, anche perché Cesare in un certo qual modo era ancora più difficilmente difendibile, perché era un mostro tipo serial killer, che tutti avevano paura a difendere. Per fortuna che c'era stato un lavoro di anni dietro, nelle quinte, con piccoli libri come questo, che aveva aiutato a preparare il terreno. Per fortuna anche che Cesare era diventato uno scrittore nel frattempo, e che quindi aveva i suoi amici, i suoi colleghi giallisti che l'hanno aiutato. Però se l'hanno potuto aiutare è perché prima c'è stato tutto un lavoro di spiegazione di cos'erano gli anni 70 in Italia, del perché in Francia c'erano così tanti rifugiati, ed è perché ci si trovava a vivere questa situazione, perché 20, 22, 24, 26 anni dopo chi si ricorda della dottrina Mitterrand, salvo noi che siamo interessati alla questione. Oggi il problema c'è
solo con la sinistra,
con Marina, purtroppo. Speriamo che sia l'ultima volta che abbiamo a che vedere con problemi di questo tipo. Ovviamente i rifugiati non sono più i 400, 581 o i 100 erotti di 10 anni fa, oggi credo che siano una sessantina, ma restano comunque una sessantina, restano le pene più pesanti o qualche pena, diciamo, non pesantissima ma che non si risolve. E queste sono 60 persone condannate a restare rinchiuse in questa grande prigione che è l'esagono francese, che per fortuna è 3 volte più grande dell'Italia, quindi si può un po' muovere, si può camminare, si può fare 1000 chilometri a destra, al sud, al nord, eccetera. Però resta comunque una prigione, resta comunque una vita che è bloccata, in cui non c'è possibilità di ritorno in Italia, oddio. La metà di chi è stato liberato non ci ritorna in Italia, continua a vivere a Parigi perché non siamo più capaci di riadattarci alla vita italiana, l'Italia la troviamo insopportabile, non che la Francia sia così migliore, ma quando io torno al paese mio che ho la Lega che fa il 34% e che ho i vecchi compagni di lotta continua che lavorano con la Lega, è un po' difficile dire torno a vivere in paese, insomma. A Milano forse si sta meno peggio, non lo so, ma... Ecco, no? Quindi, cioè, per me l'obiettivo di questo libro, cioè io sono contentissimo che sia fatto, ma non per orgoglio di averlo fatto io prima a Parigi. Deve essere un libro che serve a riaprire un dibattito. Io non ci credo, l'amnistia non si farà mai purtroppo in Italia, è deciso da tanto tempo che non si vuole fare una soluzione politica, però bisogna continuare a parlarne, bisogna continuare a tenere alta la bandiera del fatto che c'è ancora gente in giro, 30 anni erotti dopo, che ha delle condanne assurde, colpevoli o innocenti che siano, legate a delle cose che normalmente dovrebbero essere chiuse, cancellate, in cui la società politica come le vite delle persone abbiano potuto ricominciare. Per finire, trovo che questa versione italiana sia più bella di quella fatta da noi in Francia perché è più ricca. C'è questo capitolo finale sull'ergastolo che è molto importante, probabilmente questa storia dell'ergastolo è la cosa che salverà Cesare Battisti dall'estradizione dal Brasile, per esempio. Recentemente hanno dato l'accordo all'estradizione di Cesare se l'Italia cambia la legge sull'ergastolo, perché in Brasile non esiste l'ergastolo, il massimo della pena è 30 anni. Speriamo che a sto punto che l'Italia non cambi la legge, così Cesare resta in Brasile. Ecco, vi lascio su questo e poi magari ritorno.